è l'ultima. Andiamo in vacanza e poi riprendiamo con la terza. Che puntata è
Terza
questa?
cosa.
La terza edizione. Sì,
Ah,
vabbè.
terza, sì, terza stagione. Ho
Terza
già
stagione.
preparato un logo, Max, per la terza
Oh
stagione.
mamma, non lo voglio vedere. Infatti, la comunicazione dovrebbe essere di mia, lo dico sempre, perché io lavoro,
Sì, ma
potrebbero
poi tu.
licenziarmi, lavoro nella comunicazione, ma lui, allora, continuo a dire, il podcast dovrebbe essere, lui mette la sostanza e io metto la forma. Ad un certo punto lui si è appropriato di tutto e fa tutto lui. Io faccio solo le domande.
Ma scusami, perché non lo disegni sto benedetto logo?
Non me l'hai mai chiesto, ma perché so che a
Ma
te
come non te l'ho mai
piace
chiesto?
giocare, ti piacciono i colori, ti piace tutto. Va bene, quest'ultima puntata, il titolo è Litigare tra Manchester. Dove? Dove sta? A Milano. Dopo la sigla.
Vai, dopo la sigla.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Va bene, questa è la puntata di cazzeggio, l'abbiamo capito, io non sono neanche molto in me, quindi potrei fare delle domande
Non sei
stupide
molto in
oggi.
te perché sei posseduto dal Covid.
Sono posseduto, sì, alla fine mi ha posseduto, certo, e quindi siamo in due.
Dai, però vedo che tutto sommato.
Ma sì, teniamo botta. Questo grazie alle 3 dosi di vaccino, lo ricordiamo
Probabilmente.
sempre, chissà che cosa sarebbe accaduto, il Covid sembrava svanito, invece c'è, continua a esserci,
Ah
eh.
sì,
Bisogna stare
continua a
attenti. Qui c'è
girare.
questa politica inglese, ma penso anche in Italia, che oramai ti permette di fare più o meno tutto, sei un po' libero, e qui dicono addirittura, ma se proprio devi uscire dopo 5 giorni stai attento, non ti dico stai a casa, ti dico stai a casa, però, perché il mondo va avanti.
Ma sì,
Comunque,
è anche vero che insomma gli ospedali pieni non ci sono più, no?
esatto,
Quindi.
che è la cosa più importante. Va bene, passiamo a noi. L'ultima puntata la vogliamo dedicare, la vuoi dedicare ai libri, ok?
Io vorrei dare un po' di, compiti delle
Esatto,
vacanze.
un po' di letture per queste vacanze, per questi 3 mesi più o meno, luglio, agosto, sì, più o meno, dai, i nostri
Sì,
3 mesi.
quasi tre, perché noi torneremo a fine settembre, la seconda metà di
Massimo,
settembre.
la seconda metà di settembre, però
Prendiamo un
prima
po'.
di parlare di libri, di darti lo spazio poi per i libri, facciamo un po' un recap, visto che abbiamo fatto un po' di trasmissioni diverse, abbiamo parlato anche di libri, abbiamo avuto degli ospiti, non ci siamo soffermati sui nostri tipici argomenti. Quando dico tipici argomenti, subito mi viene in sovraimpressione inflazione, mi si accende questa luce rossa, oramai
Mannaggia.
inflazione da una decina di mesi,
Sì.
non ne voglio parlare neanche più perché noi ne abbiamo parlato quando gli altri non ne parlavano, ma al di là del discorso inflazione, cosa c'è di nuovo? In buona sostanza, quando torneremo, adesso vi dico, il prossimo anno sarà un anno particolare perché l'Italia andrà al voto, il
Sì, anche se
2023.
sai che io non è che ami
Noi non facciamo
molto
roba politica,
il
però,
tema Italia e politica, no?
infatti, parliamo poco, però parliamo, questa sarà una grande novità,
No,
figurati a
secondo
me
me
che dico.
la cosa molto rilevante che probabilmente accadrà tra qua e settembre, quando torneremo,
Sonno di tamburo.
è che finora è successo quello che abbiamo raccontato tante volte, cioè che cambiando l'aspettativa di tassi e non solo l'aspettativa, anche il livello dei tassi in termini proprio concreti. La valutazione delle azioni è stata cambiata perché prima il rapporto tra il prezzo e gli utili era molto tirato verso l'alto, da prezzi molto alti, perché l'alternativa per gli investitori era il rendimento zero o negativo e quindi compravano le azioni a qualunque prezzo. Poi, quando i rendimenti sono iniziati a salire, abbiamo visto queste valutazioni scendere e abbiamo detto tante volte. Pure a parità di aspettativa di utili delle società, i prezzi delle azioni scendono perché il confronto, il paragone tra le altre opzioni di investimento è cambiato. Adesso invece potrebbe iniziare la fase in cui queste promesse non sono più esattamente alla pari. Cioè oggi gli earnings per stock, quindi gli utili per azione attesi dagli analisti, sono ancora gli stessi di gennaio. Ma visto che lo scenario è cambiato in maniera radicale, profonda, è un po' improbabile che gli utili arrivino davvero ai livelli attesi a gennaio, provano un ritmo di crescita importante, l'economia sta rallentando. Quindi, dopo aver visto le valutazioni correggere, adesso vedremo gli utili correggere e quindi le valutazioni, rappresentano il moltiplicatore che metti sugli utili per arrivare al prezzo dell'azione, faranno sì che forse i prezzi devono scendere ancora.
E questa storia che ho letto da qualche parte, rispetto al fatto che si dice in America i magazzini sono pieni, quindi a un certo punto l'inflazione dovrà scendere perché loro avranno bisogno di svuotare i magazzini. Cosa ne pensi? Penso di averlo letto sul Financial Times, sulle
cose. Sì, sì, è una cosa sensata, di cui anche di questo avevamo parlato, se ti ricordi, dell'effetto frusta. Il timore, perché hai scoperto improvvisamente che le forniture sono complicate, il timore di trovarti scarso di materiali, ti induce a accumulare più roba del necessario e quindi fare magazzino, sperando poi però che questa roba che vai ad accumulare riesci a venderla dopo, perché se nel frattempo, come sta accadendo, se i regolatori, diciamo così, del ciclo cercano di fare in modo che la domanda cali per tenere a bada l'inflazione, rischia di farne le spese chi ha esagerato nel fare magazzino, perché rischia di trovarsi poi gli scaffali che restano pieni. E bisogna vedere a quel punto che tipo di merci hanno, perché ci sono delle merci che sugli scaffali non ci possono restare troppo tempo, perché sennò poi non hanno più mercato, e non solo necessariamente la frutta fresca, ma anche la tecnologia invecchia molto rapidamente, per esempio.
Ma se devo venderla, a quel punto posso anche accettare di venderla a meno e magari posso raffreddare i prezzi.
Potrebbe essere, potrebbe anche essere adesso. Abbiamo vissuto una spinta importante di tutti i prezzi dalle materie prime, che sono salite molto. Potrebbe essere che questa attesa di rallentamento economico pesi un pochino sui prezzi delle materie prime, che vivono tutto sommato di consumi stimati. Quindi se l'economia rallenta, magari cala un po' la domanda di petrolio e di tutte le altre materie prime. Vediamo.
E poi mai come quest'anno, io ricordo tanti anni fa, quando andavamo a comprare i settimanali Panorama, l'Espresso, che quindi il settimanale diventava poi la lettura del weekend, mi ricordo sempre che d'estate era ci aspetta l'autunno bollente, sempre questa storia dell'autunno, i prezzi, ma mai come quest'anno ci aspetta un autunno, a parte bollente, qui è bollente già da giugno, qui da voi, più che dal punto di vista climatico, in realtà ne abbiamo parlato, il tema è che molti andranno in vacanza, stanno andando in vacanza e vedo prezzi assurdi di aerei. Ho visto dei prezzi in tutto il mondo del noleggio auto che sono aumentati del 50-60%, non si trovano macchine a noleggio, degli amici ovunque nel mondo che non trovano macchine a noleggio, e però poi ad un certo punto, perché questo significa che magari la gente sta viaggiando, 2 anni a casa, spende i soldi, ma poi tornerà a casa a settembre-ottobre, accenderà il riscaldamento perché inizierà a diventare freddo e si troverà di nuovo magari senza i soldini che ha speso. Cosa succede a settembre?
A settembre finalmente succederà quello che i manuali di economia ti insegnano, che i manuali di economia ti insegnano che i prezzi alti vengono curati dai prezzi alti, nel senso che quando l'inflazione arriva fa salire i prezzi delle cose e di conseguenza i consumi si riducono, riducendosi i consumi a quel punto l'inflazione si raffredda.
Per ora, ma non è sempre roba, vero, perché
no, per ora questa roba non è affatto successa, no? Perché nonostante il tema inflazione da un anno a questa parte, mese con mese, abbia montato sempre di più, come una panna montata, no? Che si è gonfiato, lascia perdere il dato, ma proprio la sensibilità sull'argomento, la frequenza con cui la parola torna nei telegiornali, nelle chiacchiere delle persone, eccetera, ormai se ne parla veramente in continuazione, però nonostante questo le abitudini di consumo ancora non sono molto cambiate. Anzi, si notano difficoltà nella ristorazione, nei bar, perché evidentemente forse qualcuno dice se voglio mangiarmi una pizza è meglio che lo faccia adesso, che poi magari a ottobre mi chiudono di nuovo.
Anche
sui consumi al momento non vedo ancora una grande frenata dovuta all'aumento dei prezzi, nonostante le bollette enormi le abbiamo ricevute tutti.
Però può essere quello che dicevo prima rispetto al fatto che è estate, che per 2 anni siamo stati chiusi in casa, quindi magari qualche soldino,
certo,
ce l'ho, lo voglio spendere.
E soprattutto, esatto, qualche soldino tutti quanti in tasca ci è rimasto, insomma, perché comunque tra indennizi, bonus, sostegni, eccetera, in tutto Occidente, in varia forma, sono arrivati degli aiuti ai consumatori e quindi abbiamo tutti la percezione che non è sostenibile, perché i prezzi sono saliti, le bollette le abbiamo viste arrivare, però dall'altra abbiamo questo tesoretto di liquidità che stiamo consumando, che a settembre probabilmente qualcuno comincerà a fare i propri bilanci familiari e a capire, a scoprire che deve riorganizzare la sua il suo tenore di vita. Il dilemma dell'inflazione è un po' questo, no? Che se tu la combatti, alzi i tassi e quindi riduci la disponibilità di moneta, quindi veramente arrivando al succo, quanto denaro hanno in tasca le persone. Ma se tu lasci andare l'inflazione, si troveranno con la stessa quantità di denaro, ma che vale meno.
Certo.
Quindi è soltanto in che forma ti vuoi impoverire, no? Alla fine. Quindi pensare che siano le banche centrali quelle che devono trovare il modo di, come dire, far arrivare il benessere ai cittadini è un errore per definizione. Le banche centrali devono regolare il ciclo economico per facilitare l'unica cosa che genera un po' di benessere, che è la produttività, solo che non la cita mai nessuno, perché la produttività implica lo sforzo e nessuno vuole vendere lo sforzo, ciascuno cerca di vendere la cuccagna.
Assolutamente. Poi in Italia, soprattutto, ancora di più. Non aspetto...
no, ma non solo.
Non so, sì, certo, la cuccagna piace a tutti.
Pensa in America, no? Come è stata preferito più volte consecutive l'uovo nell'oggi di quel momento rispetto a un'evidente gallina del domani. Il piano Biden appena insediato ricevette tutti quei soldi stanziati per aiutare l'economia, perché c'era la pandemia, no? L'economia era bloccata, bisognava fare in modo, lui diceva è meglio esagerare che fare troppo poco. Però ricevette dei consigli anche molto autorevoli, tipo Larry Summers, che è stato un economista consulente di varie amministrazioni democratiche, quindi non era, come dire, un consiglio ostile, no? Che diceva guarda che tu con questa enorme iniezione di liquidità creerai inflazione. Ma va, l'inflazione è morta. No, tu creerai inflazione. Stai dando un piano che in termini di proporzione rispetto al buco che si è creato è più grande, tipo il doppio, di quello che Obama diede come conseguenza della crisi di Lehman, della grande crisi finanziaria. Tu stai dando troppo sostegno, tutta questa liquidità ti tornerà in faccia. Vabbè, è meglio fare troppo che fare poco. Invece no, perché adesso curare l'inflazione cosa vuol dire? Vuol dire alzare i tassi, vuol dire frenare l'economia e quindi di conseguenza provocare disoccupazione. Non mi sembra molto nelle corde di un'amministrazione democratica avere un'economia che deve generare disoccupazione per risanarsi.
Certo.
E quindi paga uno scotto ben più grande del beneficio che ha avuto nel dare questo piano. Ha preferito l'uovo oggi rispetto alla gallina domani. Errore uguale l'ha fatto l'amministrazione precedente. L'amministrazione precedente di quel tizio biondo con la faccia arancione, com'è che si chiama?
No, non mi viene.
Vabbè, lì c'era un'economia tra 2016 e 2019 che andava bene. Aveva un andamento di crescita. Non c'era bisogno di quella spinta continua monetaria, se non per andare periodicamente in televisione a dire nuovo record di borsa a merito mio, da parte della Casa Bianca nel momento.
Però tutto sommato, Andrea, ma l'economia americana, da profano, mi sembra comunque un po' più, che stia un po' meglio di quella in Europa, considerando anche gli aspetti politici nuovi dell'Europa, ad esempio questo grande problema francese, che sarà l'ennesimo paese, forse con una maggioranza variabile come lo è la Germania, come l'Italia.
Vabbè, questo
che è l'aspetto nuovo, ma al di là di quello,
la democrazia, sì.
con una guerra comunque che è in Europa e che non è in America.
Quello certo è un elemento che non era prevedibile prima e che ovviamente incide molto più in Europa che non geograficamente, ma anche come forniture, no? Come interessenze economiche. La bilancia commerciale tra Russia e Stati Uniti era una cifra ridicola, cioè l'impatto concreto di dire basta prodotti russi per gli Stati Uniti. Per noi dire basta prodotti russi è insomma un po' più complicato.
Certo. In tutto questo abbiamo capito che la prossima energia arriverà dal carbone. Climate change, dobbiamo...
Il futuro è il
carbone.
Tu spacca la legna, come te la cavi?
Insomma, ma io qui sto bene perché andiamo sul nucleare, al limite si rompe succede qualcosa in un impianto nucleare e magari moriamo tutti di radiazioni. Però sembra che qui, devo dire, che Boris, almeno su quello, è l'unico, devo dire la verità adesso, di Boris, che in Europa parla un po' la lingua della differenziazione. Invece qui, nuove centrali elettriche a carbone. Carbone che? E qui state bollendo, insomma, fa caldo.
Sì, sì, sono molto curioso di vedere cosa succederà in inverno perché... Se vedo bene i dati delle scorte, vanno molto a rilento, quindi bisognerà o inseguire nei prossimi mesi i prezzi per comprare scorte energetiche, oppure bisognerà fare un piano di contenimento dei consumi, che potrebbe arrivare anche a dei blackout programmati, non lo so. Comunque la vedo molto problematica. Io questo ricordo di non infanzia, perché, ma di adolescenza, in cui in cortile spaccavo la legna, devo dirti che era un'attività che mi dava grande soddisfazione.
Mi manca, nonostante siamo della stessa età, mi manca spaccare la legna, magari un giorno può succedere. In questo recap, prima di passare ai libri, chiudiamo con, abbiamo fatto un po' una visione di quelli che
a volo d'uccello
i temi che abbiamo anche
per recuperare le puntate
in cui non abbiamo parlato. L'ultimo,
no, che magari ovviamente un ascoltatore se le lasciate indietro alcune puntate,
esatto, noi facciamo il bignami rapido in qualche minuto. E poi c'è il capitolo guerra, oramai si parla di guerra lunga, di un periodo che sarà molto molto lungo e di cui non possiamo sapere cosa succederà, con diversi scenari che sono davvero decine oramai gli scenari simili, ipotetici. Ora si parla di minacce della Russia ai paesi vicini, insomma se ne parla in maniera ancora più vasta, perché quasi quasi i media, ed è questo il problema che io mi porrei, potrebbero stancarsi tra virgolette di parlare della guerra, perché stancarsi, magari pensare che il pubblico non sia più interessato, che come tu sai quando la cosa si normalizza quasi quasi non diventa più di dominio pubblico. Questo è un grande problema in queste robe, potrebbe diventare lì sullo sfondo, ma invece quella guerra ci riguarda, e come? Per tante ragioni, umanitarie prima di tutto, ma poi energetiche, di cibo. Secondo te queste, come la vedi, insomma, nei prossimi mesi, perché io direi più nei prossimi anni?
Allora, sai che io generalmente cerco di avere un approccio costruttivo, non voglio dire ottimista, su questa faccenda invece non riesco a vedere molti angoli di luce, perché... Allora, lo scenario migliore ovviamente sarebbe quello che si arriva ad un armistizio. Mettiamo che arrivasse domani, che ovviamente è impossibile, ma estremizziamo, no? Quanto migliorerebbe la situazione dal punto di vista concreto? Migliorerebbe ovviamente la vita quotidiana per molte persone che da quelle parti vivono, questo è evidente. Però dal punto di vista economico, i problemi che abbiamo di inflazione, di carenze, di tassi, eccetera, sarebbero esattamente... praticamente esattamente gli stessi. Viceversa, questa nello scenario opposto, cioè dello spillover di questo conflitto, di un'escalation che va a coinvolgere altre questioni tipo Lituania, Kaliningrad, la Finlandia e la Svezia, che hanno chiesto l'adesione alla NATO, e la Russia minaccia ritorsioni per questa scelta, iniziative di altri paesi, che se c'è da fare casino noi ci siamo. No, ci sono paesi che aspettano un momento di disorientamento per cercare di ritrovare vecchia gloria, rispolverare vecchia gloria del passato. Questo possibile sviluppo dall'altro lato invece rischia di peggiorare sensibilmente la situazione corrente. Quindi da questo punto di vista purtroppo non riesco a trovare molti aspetti costruttivi.
Non c'è ottimismo. E nel frattempo ci sono i BRICS che si riuniscono, e la Cina manda qualche segnale all'America dicendo, insomma, devono fare i bravi, devono starsene un po' a posto loro. Ovviamente non lo dicono così, però andando a sentire, a vedere, insomma, la Cina fa capire che sta con la Russia, cioè continua a dire che sta con la Russia.
Vabbè, quello è ufficiale.
È ufficiale.
Da prima della guerra, Cina e Russia sono... più che alleati.
Però questa loro riunione dei BRICS fatta proprio in questo momento
è un... Sì, vediamo per esempio Brasile, nel senso che a ottobre, se ricordo bene, a ottobre vanno al voto. Credo che i sondaggi diano una probabilità maggiore di vittoria a Lula che a Bolsonaro. Sì. Quindi avremo un nuovo cambio, diciamo così, di direzione politica in Brasile. Vediamo poi Lula che cosa pensa in termini di posizionamento geopolitico. Sudafrica onestamente non saprei dirti come si vuole posizionare. Di India abbiamo parlato anche questo in altre puntate.
E l'India è un'altra che sta un po' lì, un po' qui.
Sai, l'India compra le armi dalla Russia.
Certo. Però anche rapporti commerciali con l'America.
Sì, rapporti commerciali con, però quando tu compri le armi da qualcuno, non è una cosa che domani le compro da un altro, non è un negozio di scarpe.
C'è la manutenzione, le armi significa certo tecnologia al servizio di, lo vediamo anche con le armi all'Ucraina, nel senso che molte armi tu non gliele puoi dare perché loro non le sanno usare. Cioè, proprio
c'è il tema dell'addestramento, c'è il tema della manutenzione. Se io devo fare la manutenzione del mio, delle mie attrezzature, devo continuare a rivolgermi al mio fornitore.
Non cambia il fornitore.
Quindi è una cosa che richiede molto tempo per essere cambiata, ammesso che la si voglia cambiare e che la si possa cambiare, eccetera. Quindi,
l'India è una superpotenza.
All'India del petrolio russo interessa poco, del gas russo interessa niente, perché non hanno quel tipo di... Però da loro prendono le armi. Quindi, oltre che trovarsi in mezzo, come sono loro geograficamente, tra Russia e Cina, ed essere ostili nei loro confronti, sarebbe parecchio scomodo. Hanno già l'India ha già i suoi enormi problemi col Pakistan, ha già dei discreti problemi con la Cina, gli manca solo di inimicarsi la Russia. Quindi l'India è sicuramente una bella incognita, no?
Certo. Va bene, riportiamo il drone sulla Terra, dopo il nostro viaggio rapido nel mondo. Abbiamo ancora qualche minuto, diciamo 7-8 minuti per parlare di libri. Dovevamo fare la trasmissione sui libri, in realtà abbiamo fatto la trasmissione, però avevamo detto un po', dovevamo recuperare anche per chiudere la nostra stagione con un recap sulla geopolitica. E adesso i consigli per quest'estate.
Ma che consigli? Questi sono compiti delle vacanze.
Vediamo prima che libri.
Io voglio fare così, a ottobre una delle prime puntate che facciamo, la facciamo non a tre voci come abbiamo fatto, la facciamo a 20 voci.
Facciamo zoom.
Facciamo un mega zoom e invitiamo
tutti quelli che hanno letto i libri,
i nostri ascoltatori che si offrono, e io interrogherò
sul libro. Bello.
Ok.
Per favore, non armi, acciaio e malattie, perché l'ho mollato.
Perché l'hai mollato?
L'ho mollato, poi lo riprenderò, perché ne abbiamo parlato, perché a un certo punto diventava un trattato super super dettagliato. Comunque un libro fantastico, non ci sono dubbi, però a un certo punto, sai quando sei a tavola in un matrimonio pugliese in cui stai agli antipasti e agli antipasti già non ne vuoi più
matrimonio
di cibo pugliese. Perché sì, è venuta questa immagine. No, davvero è un libro bellissimo, di cui le prime parti forse sono anche le più, non so le ultime, ma all'inizio quando perché le ultime non le conosco, ma all'inizio quello sguardo che dà sugli esordi del mondo è bellissimo. Però adesso non volevo distrarre, passiamo ai tuoi libri e vediamo.
Allora, io ho da segnalare, da indicare per le vacanze due libri di finanza, due libri di economia e due romanzi. Quali vuoi prima? Sentiamo.
Partiamo come con l'ordine che hai dato, dal più pesante tra virgolette al più leggero, per modo di dire, insomma, poi dipende.
Okay. Quelli
di finanza sono più tecnici, sicuramente devono essere per un pubblico più interessato alla finanza.
Vabbè.
Vai col primo.
Allora, il primo è non tradotto, quindi è da prendere in lingua inglese. È un testo non molto conosciuto, però devo dire molto molto valido per acquisire degli strumenti per decifrare le situazioni che viviamo sfruttando le esperienze di alcuni eventi passati. Il libro è di George Cooper, persona che peraltro ho avuto modo di conoscere di persona.
C'è la marchetta, non sapeva.
No, c'è sulla marchetta. È un signore molto in gamba e molto simpatico. Il libro si intitola The Origin of Financial Crisis. L'origine delle crisi finanziarie. Racconta come si formano e come si sviluppano.
In generale,
no? Quindi ad individuare anche gli ingredienti base. Io e Giorgio condividiamo una stima verso un economista che è Ayman Minsky, un economista del Novecento, della seconda metà del Novecento, quindi molto recente.
Ok, andiamo al secondo.
Il secondo invece è un po' più intonato con quello che stiamo vivendo, che si intitola Terremoti finanziari.
Tutti titoli tranquilli che ti mettono in realtà un'estate sotto l'ombrellone a prendere, insomma, un po' d'aria di brezza, dove ti leggi Terremoti finanziari.
Tanti romanzi, sì. Bene, ne parliamo dopo. No?
Saranno dei crime, saranno allora, degli horror sti romanzi.
Ma che horror! Andiamo a quelli di economia, ma così almeno.
No, dimmi l'autore di questo libro. Li linki in maniera tale che qualcuno poi possa cliccare e andare direttamente ad acquistare.
Si chiama Raghuram Rajan.
Ok. Ok, vediamo se con l'economia siamo un po' più tranquilli. Terremoti,
allora, per quanto riguarda l'economia, ho un testo che ho qua proprio con me in questo momento e che è stato pubblicato abbastanza di recente, che è questo. Vediamo se lo riusciamo a inquadrare decentemente.
Una buona economia per tempi difficili. Ecco, questo già mi sembra più... una buona economia per tempi difficili, però una buona economia, insomma, un po'...
È più rassicurante.
Sì, però. Tranquillizzatevi.
Allora, il secondo testo di economia, prima ti sei un po' rassicurato con...
Abbastanza, con quel buono...
Una buona economia, vero?
Sì, sei un buona po' economia per tempi difficili.
Per tempi difficili, che sono quelli...
quello è la realtà.
Perché quando li viviamo sembrano sempre difficili, poi dopo appena li superiamo...
Certo.
Improvvisamente, ah, come si stava bene qua.
Esatto, il passato, quanto è bello il passato.
Vabbè, è una cosa
psicologia
fantastica questa roba. Mi,
perché il passato lo conosci, l'hai passato.
Il futuro fa sempre paura.
Fa paura a tutti, motivo per cui la fantascienza
è... Tu guardi la storia dell'umanità ed è un percorso di civilizzazione, di crescita, di miglioramento.
Ma sempre meglio, non si è mai stati meglio.
In teoria, proiettando, no, tu dovresti guardare al futuro con fiducia. No. Invece il futuro è incerto, è un'incognita e quindi ti spaventa. Il passato ormai è acquisito, sai già com'è andata e quindi come si stava bene. Però mentre lo vivevi, no, che disgrazia, siamo in tempi difficili.
Ma poi il bello, i film, la musica, il cibo, come si mangiava una volta, il vino di una volta, che era schifezza il vino di una volta, no? Però va bene, andiamo avanti.
Allora, prima io ti parlavo di Minsky, questo grande, per me, economista del XX secolo, ma di economisti ce ne sono stati tanti, tante volte. Noi abbiamo fatto anche una bella puntata su Marx e Adam Smith, non so se te la ricordi.
In cui abbiamo
visto quanto poi il lavoro di ogni economista serve ai successivi,
certo,
no? Per elaborare nuove, raffinare o elaborarci. Quindi il secondo libro che ti propongo si intitola The Great Economists, How Their Ideas Can Help Us Today. Quindi è un libro che non è ancora stato tradotto in italiano, non so se lo sarà, è di Linda Yue, probabilmente non lo sarà. Ed è un libro che accumula una serie di brevi biografie.
Questo mi sembra molto profondo, questo mi sembra, insomma, bella, bella roba, per tanta roba che
beh,
da ombrellone, sì, ma nel senso buono.
Sì, 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 anche perché essendo brevi biografie, in realtà come, insomma, brevi storie, no? Tu puoi anche leggerli separatamente, puoi prendere delle belle pause tra una e l'altra, no? Poi
un bagno.
Fai un bagno, oppure magari ti prendi un romanzo.
Certo, leggi un paio di romanzi, vediamo.
Quindi vediamo se quei romanzi riusciamo a risollevare definitivamente il tuo morale un po' più...
Dostoevsky magari.
Un po' più in alto. Ah, vuoi spingerti addirittura
su Dostoevsky? Per dire che non penso sia da ombrellone, ma poi dipende, voglio dire.
No, allora, il primo che voglio indicare è un romanzo che a me è piaciuto molto, innanzitutto perché io adoro questo autore, che è Emmanuel Carrer. Il romanzo si intitola Limonov, è una biografia di fatto, nel senso che racconta la storia di Edward Limonov, che è un poeta, artista, combattente, politico russo, che è vivente ancora, tra l'altro, e che ha vissuto una storia che solo raccontarla sembra un romanzo, nel senso che sembra fiction, ma invece è una storia vera, è una storia strapiena di svolte e di colpi di scena e di situazioni improbabili, che uno dice, vabbè, ma chi è il pazzo che se l'ha inventata questa roba? Nessuno, sono cose che sono successe. Però attraverso la vita di Limonov, che è stato anche un dissidente, internato, poi espulso, e che ha vissuto l'Unione Sovietica e oggi la Russia putiniana, attraverso la vita di Limonov veniamo a contatto con le scala di valori russa, che è diversa dalla nostra inevitabilmente e che diventa un po' più decifrabile, un po' più comprensibile. Credo che di questi tempi questo libro, che è leggero, si legge, è comodo, capire gli altri, esatto, credo che questo libro possa essere di grande aiuto. Credo anche che Leonardo abbia fatto una recensione sul piano inclinato di questo libro.
L'ultimo?
L'ultimo invece è un romanzo di Irvin Yalom, che è uno scrittore israeliano e che si intitola, è uno psicanalista o uno psichiatra forse, non ricordo bene, che ha scritto diversi romanzi diciamo su questo tema, e questo secondo me è il più bello dei suoi, che è Il problema Spinoza. È un romanzo che si svolge in parallelo tra Spinoza, Baruch Spinoza, che è vissuto nel secolo d'oro in Olanda, e un gerarca nazista che a un certo punto sviluppa una specie di ossessione per Spinoza.
Bello.
È molto bello perché allora i capitoli sono alternati, quindi hai un capitolo nel filone narrativo di Spinoza e un capitolo invece nel filone narrativo del nazismo, diciamo, del periodo nazista. E le storie, anche se sono lontane sia nel tempo che nello spazio, si contaminano man mano che vanno avanti. Il ritmo del libro è molto alto, i capitoli sono brevi, lo leggi facilmente, è molto coinvolgente, interessante. Poi vabbè, io da liceale amavo Spinoza come filosofo, quindi ovviamente sono rimasto anche un po' più coinvolto. Questo libro peraltro me l'ha suggerito un collega che si chiama Paolo, che così approfitto di ringraziarlo di questa segnalazione, come voglio ringraziare Daniela, che è la nostra ascoltatrice, che mi ha regalato questa luce qua dietro.
L'alieno, per chi vede su YouTube, l'alieno ha un alieno dietro di lui.
E i tanti ascoltatori che ci hanno contattato in questi mesi, magari per chiederci un consiglio, un parere, un aiuto. Adesso l'elenco...
Ce ne sono tanti. Poi noi abbiamo i super ascoltatori, che sono quelli che su Twitter il lunedì, che è una delle cose più belle per noi, che il lunedì siamo
che lì,
rilanciano il contenuto aggiungendo del loro, aggiungendo e facendoci capire quello che piace, quello che è interessato, che molte volte magari non era il focus della trasmissione, che è un po' la cosa bella del nostro spazio. Insomma, magari qualcuno è stato colpito da degli aspetti che per noi erano marginali, erano soltanto parti del discorso. Una delle cose più belle del rapporto, soprattutto che i social ci danno con i nostri ascoltatori. Quindi noi chiudiamo la seconda stagione, ci ritroviamo nella seconda metà di settembre con l'autunno bollente, e quindi ci sarà tanto da parlare, con altri libri ancora più disastrosi e disastrati, ancora più ci consiglierà l'alino delle robe ancora più macabre, perché tanto il mondo quello sarà, perché più o meno ce l'ha detto, alcune cose lui me le ha già anticipate, ma non le vuole dire, perché questo futuro è così oscuro. Lui più volte ce l'ha raccontato, però ha detto, lo sai che stavolta quasi quasi è meglio non dirlo. Vabbè, scherzi a parte, speriamo invece di che poi alla fine tutto si riprenda, che poi molte volte...
Ricordiamoci che la traiettoria, come dicevo prima, che la traiettoria di lungo termine dell'umanità è quella della civilizzazione e del progresso.
Esatto. Tra l'altro, quindi, citando un libro di cui mi sa che qualche volta hai parlato, Factfulness... Fantastico. Leggendo quel libro capirete come alla fine noi stiamo vivendo il miglior mondo possibile, cioè non si è mai stati meglio di come siamo oggi, ecco, tengo a precisare, dal punto di vista della qualità della vita, della mortalità, di tutti i dati. Infatti è un altro libro che suggerisco, ma che tu hai già suggerito, penso.
Sì, ne avevamo parlato in una delle prime puntate. Cioè, in realtà.
È un classico per leggere bene i numeri, considerando che molte volte...
È sicuramente un libro da leggere. Factfulness, anche in italiano è tradotto e ha comunque questo titolo, Factfulness. È un libro da leggere, sicuramente.
Va bene, grazie a te Andrea per essere stato ancora una volta così costante con i tuoi consigli, perché il lavoro lo fa tutto lui, sigle incluse, io mi collego, faccio le domande, quando non capisco faccio le domande più stupide possibili,
non esistono.
Penso aiutino.
Non esistono le risposte stupide, le domande stupide non esistono.
Va bene, noi ci sentiamo a settembre, buone vacanze a tutti, buone vacanze anche a te, ad Andrea, a presto a tutti quanti voi, sempre sui canali che preferite, che oramai ognuno di voi ovviamente ha. Ciao a tutti!
Ciao, buone vacanze. Ciao, Mastro Arisci.
A presto, grazie.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.